tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, come stai?
Buongiorno.
E apriamo il Sollazzo e il Pappagallo.
Mi sono commosso mentre ricordavi il paese in cui abbiamo fatto la prima elementare, ovvero il Costa Rica.
Esattamente. Esattamente. Quanti anche tu? Ricordi?
Sì, eravamo con Boris.
Siete conosciuti là.
Boris è arrivato
pezzi di appoggio.
Ma è arrivato dopo, abbiamo fatto la prima e la seconda insieme.
Avevate il nome là? Lo stesso identico?
No, no, il nome, avevamo il nome.
No, io ero Pablito.
Avevamo il nome. Attenzione, perché tra pochissimo Sollazzo e Pappagallo con naturalmente le uscite cinematografiche del weekend, ma se avete delle domande da fare al nostro Boris Sollazzo siete naturalmente i benvenuti su cinema e serie TV. Io vorrei leggerti la lista, caro
Boris.
Delle uscite di questo weekend al cinema, chiedendoti poi dopo la pubblicità da quale di questi film che ti sto per nominare vogliamo partire. L'ultima missione, Project Hail Mary, Ella McKay perfettamente imperfetta, La torta del presidente di 606, ne abbiamo già parlato, Gli occhi degli altri, Notte prima degli esami 3.0, Idoli fino all'ultima corsa e Mi batte il corazon. Poi c'è anche un bel documentario su Jeff Buckley che magari potremo, però insomma, diciamo, questi sono un po' i titoli della settimana.
Ti direi L'ultima missione, Project Hail Mary, La torta del presidente, Notte prima degli esami 3.0, poi vediamo se abbiamo tempo per il resto, però così copri da una parte il mainstream intelligente, dall'altra con La torta del presidente il cinema d'autore di paesi sfigati e Notte prima degli esami la quota pop.
Così. Bene, allora ti faccio una bella proposta, andiamo subito alla pubblicità e torniamo fra pochissimo con il primo dei film in uscita, e cioè L'ultima missione, Project Hail Mary di Phil Lord, Chris Miller con Ryan Gosling. Torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Lipa Sam 41 su Radio Rock nel Sollazzo del Pappagallo nel The Rock Show. Allora, L'ultima missione, Project Hail Mary, in uscita questo weekend, film con Ryan Gosling, fantascienza, drammatico, thriller, Phil Lord e Chris Miller sono i registi. Boris, dici tutto.
Allora, se vi sto sulle palle e non vi piace come recensisco i film, vi do un motivo oggettivo per andare a vedere Project Hail Mary, anzi sono due. Uno è che la storia è dello stesso Andy Weir che aveva scritto The Martian. The Martian, grande libro, grandissimo film, e questo è migliore come libro e migliore come film, e quindi già questo insomma dovrebbe farvi accontentare. E poi, e questo so che vi schienerà, Phil Lord e Christopher Miller sono esattamente quei due registi che 12 anni fa fanno The Lego Movie, che è uno dei film più geniali degli ultimi anni, anche innovativi. In più c'è Drew Goddard alla sceneggiatura. Insomma, è una di quelle situazioni in cui fai una campagna acquisti che, a meno che non ci sia una serie di infortuni, lo scudetto lo vinci. È quel tipo di fantascienza che a me diverte molto e che secondo me in questo momento ha più forza, nel senso che ormai siamo arrivati a un punto in cui la fantascienza spettacolare è difficile che abbia una sua credibilità. Cioè, o la fantascienza filosofica, alla Gravity per intenderci, oppure la fantascienza al limite dello slapstick, ma anche sta seria, ovvero Project Hail Mary, cioè quella fantascienza, o alla Helio per quanto riguarda Pixar, in cui tu racconti lo spazio come un luogo in cui ripensarsi, ma in cui agire anche nella maniera più normale possibile. Qual è la storia? La storia è abbastanza, diciamo, lo spunto è abbastanza normale per un film catastrofista, meno per un film di fantascienza, ma questo è un film di fantascienza che annuncia una catastrofe, quindi siamo là. Ryan Gosling chi è? È un insegnante di liceo di scienze che però viene contattato dalla NASA. Perché viene contattato dalla NASA? Perché in realtà era un ricercatore di scienze e biologia che aveva capito che la Terra, guarda un po', era a rischio di estinzione. Perché era a rischio di estinzione? Per una cosa che i registi hanno ammesso, e Goddard hanno ammesso, essersi ispirati ad alcune delle epidemie che hanno colpito gli alberi attraverso insetti o uccelli, ovvero per la presenza di astrofagi, di piccoli organismi che succhiano l'energia agli astri. E, siccome lui è l'unico ad averlo previsto, lo mandano nell'unico posto in cui questo non avviene. Ovviamente è a 12 anni luce, ovviamente è una missione impossibile, all'Armageddon. C'è questa, insomma, come in Armageddon, l'idea di un racconto di una persona normale all'interno dello spazio, all'interno di un contesto così particolare. Qual è la cosa nuova qui? È che evidentemente, se non siamo soli nel mondo, se non siamo soli nell'universo, c'è qualcun altro che deve aver fatto la stessa pensata di Ryan Gosling e della NASA. E lui lo incontra. Io vi prego, se volete vedere questo film, non guardate i trailer, perché una delle cose più divertenti è il design del personaggio che diventerà il buddy del buddy movie di Progetto El Meri, cioè l'altro scienziato, che ha un design secondo me straordinario, anti-ET, niente occhioni, niente voce, come dire, infantile, niente umanizzazione.
Telefono a casa.
Perfetto. Ho chiuso gli occhi.
Inquietante.
Ho chiuso gli occhi e mi sono sentito su una su una bici verso la luna. Anzi, su una bicicletta verso la luna. Da qui parte un racconto che è un buddy movie a tutti gli effetti, quasi Beverly Hills Cop, con loro che si divertono insieme, con loro che giocano insieme, che scoprono i loro corpi insieme, e quindi chiaramente c'è tutta questa dinamica slapstick. Allo stesso tempo c'è uno sguardo verso l'alto, verso il diverso. Ne esce fuori, secondo me, uno dei film mainstream, perché sicuramente è mainstream, più acuti, più divertenti e più utili in questo momento, in cui invece abbiamo un presidente degli Stati Uniti che si diverte a bullizzare chiunque non sia bianco e stupido come lui. Ed è molto riuscito. È la dimostrazione che, insomma, nei tempi dell'intelligenza artificiale conta l'uomo, perché nulla si sarebbe fatto senza Ryan Gosling. Ryan Gosling viene contattato da Andy Weir, sono amici, e gli dice: guarda, prima ancora che pubblichi il libro, gli dice: guarda, questo film lo puoi fare tu. Ad Andy Weir non conviene questa cosa, perché comprare i diritti prima del libro costa molto meno che dopo, però vuole assicurarsi che Ryan Gosling lo faccia. Ryan Gosling piace, decide di produrlo, e da lì lui si tiene la possibilità di scegliere il miglior team possibile, ovvero Lord, Miller, Goddard e compagnia, e questo fa sì che questo diventi un film che nominalmente è sicuramente un film mainstream, ma che di fatto poi è un film che ha una natura indipendente. Bene. Io mi sono divertito tantissimo.
Tra l'altro, ho visto
ed che è a suo modo il film della settimana.
Non dura poco, dura
un'ora e mezza. È l'unico difetto, perché di fatto una delle cose più interessanti del film è che è un family movie a tutti gli effetti, cioè, nel senso, puoi farlo vedere ai bambini, è abbastanza divertente da far vedere. Non ho citato Elio a caso, alla stessa dinamica. E quindi potrebbe essere potenzialmente fortissimo a livello commerciale a quel punto, e però ha una durata da film di fantascienza serio. Quello è l'unico difetto, diciamo, di marketing. Però sarà interessante, perché può essere pure che forse i nostri bambini non c'hanno quello,
sì,
calo d'attenzione.
Senti,
io ieri i miei hanno visto un documentario sull'istruzione pubblica.
Una cosa sul titolo, ma
non riuscivo a portarli via, ero
si
io.
Si chiama Project El Meri in originale. Perché, secondo
l'ultima
te?
L'ultima missione, non lo so.
Perché chiamarlo? No, l'ultima missione, due punti, Project El Meri, non è troppa roba.
Ma certo è troppa roba.
Io non l'avrei chiamato manco l'ultima missione, ma io avrei lasciato il titolo originale. Poi, tra l'altro, mettersi due punti, allungare così il titolo, perché lo fanno?
Ma poi non ha nessun senso, perché, come al solito, poi c'è la follia di anticipare un terzo di film, no? Perché l'ultima missione è un titolo neutro.
No, certo.
Progetto El Meri, sì.
Qualcuno ci scrive: da It a E.T. a It è un attimo, che grande interprete, Mauri. Molto
sì,
bene,
sì,
ci fermiamo un attimo. Intanto, l'ultima missione Progetto El Meri, solo giudizio, Boris?
Si deve vedere, no?
Si deve vedere.
Vedetelo con i figli. Radio
Rock Podcast. Saluta con Suburban Requiem su Radio Rock. E allora, caro Boris, abbiamo parlato dell'ultima missione Project El Meri, ora parliamo invece della torta del presidente, caro Boris.
Io la torta del presidente penso sempre al mitico Mattarella che ci sta trollando meravigliosamente.
Sì, io mi direi
fatto caso, cioè giustizia, verità e pace prima del referendum, poi muore Bossi e dice un sincero democratico, ci sta trovando.
Lì l'ho pensato veramente, il sincero democratico è bellissimo. Allora, la totta è presidente, no, io ho pensato tipo a Claudio Bisio.
Tutti gli uomini del presidente.
No, invece no.
Secondo te se vince il no, che fa? O no?
Cioè, non... fatto sì, fatto. Cioè, la torta del presidente.
A dispetto del titolo, che pure io ho sempre pensato. Lì è la stessa... lo stesso titolo dell'originale, solo tradotto.
Sì.
Però effettivamente qua forse andava cambiata, perché tu hai l'impressione che sia una commedia. Io che ho qualche visione in più di voi, sono arrivato a pensare, non so se vi ricordate, a quei film francesi, La cuoca del presidente.
Sì, sì, certo.
Quel,
certo.
Momento in cui si raccontavano tutti i subordinati di casa Mitterrand,
cioè non c'entra niente,
sì, no,
né con le commedie
c'era
italiane.
Un periodo in Francia in cui si raccontava tutti quelli che lavoravano per Mitterrand, no?
Sì,
la babysitter del presidente,
sì,
l'amante del presidente, ah no,
l'edicolante,
esatto, l'edicolante del presidente. Oh, è arrivato alle figa, no, presidente, prenda.
Ah, bellissimo,
meraviglioso. Ragioniamoci,
peccato non l'abbiano fatto, facciamola
adesso. L'edicolante di Mattarella,
vediamo la Groenlandia se vuole fare.
L'ha letto Repubblica, presidente,
vabbè, come non averci pensato. Pensato prima,
esatto, è veramente, poi si può fare con ognuno.
Niente, ma sei chiuso,
non parleremo di nulla più.
No, la torta del presidente è la dimostrazione che ci sono alcuni generi che non solo non moriranno mai, ma che di fatto hanno aperto le porte del cinema alla modernità, e praticamente rimanendo uguali rappresentano una griglia che si usa spessissimo. In questo caso è il neorealismo.
Okay.
Tu prendi in Iraq il neorealismo, lo metti in una storia molto semplice come erano quelle del neorealismo, usi come dire, la modalità di più De Sica che Rossellini, ovviamente, di usare i bambini parlando con gli adulti, vivendo con gli adulti, vivendo una vicenda insieme agli adulti, e ci metti un po' di Pinocchio, cioè una vicenda che si deve costruire in pochi giorni e in cui tu incontri vari archetipi, il mangiacuoco, il gatto e la volpe.
Presidente Saddam Hussein.
Il presidente Saddam Hussein, siamo nel 1990, c'è questa tradizione. Tu pensa, a me le dittature mi fanno impazzire. Cioè, io devo dire che.
No, queste cose fanno.
Posso dire, Tintoria, in questo ho avuto un'idea geniale, no? Tinti, quando dice il tuo dittatore preferito. È una domanda geniale, perché appunto i dittatori fanno delle cose. Io mi ricordo quella cosa meravigliosa di Pol Pot, che decide che il pane da un giorno all'altro si chiamerà col nome di sua madre.
Sì.
Cioè, sono cose meravigliose. Mi fa lo stesso effetto degli ultras che parlano in rima, no? Cioè, che tu dici, ma perché questo momento di tenerezza totale?
Anche nei paesi dell'Asia centrale ci sono delle storie bellissime da questo punto.
Ma all'interno di una ferocia totale ci sono questi momenti di tenerezza che non hanno. Sì. Comunque, vabbè. Che è esattamente come gli ultras, no? Che ti accoltellano e poi fanno l'unico nostro amore.
Beh, però di tenerezza, però anche di imposizione, di potere estremo, no? Come dire, faccio capire che anche una cosa che dovete nominare tutti i giorni, come può essere il pane,
dico io come
la dovete chiamare, però, mia madre, no?
Però il nome di tua madre, cioè io l'avrei dato, il nome del Pocio Lavezzi, avrei...
Ovviamente.
Comunque, vabbè, a parte questo, c'era questa tradizione fantastica che il giorno del compleanno di Saddam Hussein, ogni classe... di scuola doveva preparare una torta. Ovviamente in un contesto di totale povertà, preparare una torta non era un privilegio, era una tragedia, perché certo. Dovevi trovare zucchero, farina, quegli ingredienti che al mercato nero costavano tantissimo. Quindi probabilmente, addirittura come un attacco, questa bambina, la mia, riceve questo privilegio da questo insegnante, che altro non è che uno dei tanti mangiafuoco e gratto alla volpe che incontrerà. E gli unici alleati che ha sono la nonna, che prima bestemmia e poi inizia a cercare con lei tutti gli ingredienti, il gallo, perché lei ha un gallo che è il suo migliore amico, e un altro bambino. E tutto il contesto, appunto, tutto il resto è Pinocchio, cioè è un puro, anche un pochino furbetto, che cerca disperatamente di portarsela a casa. La battuta principale, una delle prime che lei dice, quando va dalla nonna e gli dice dobbiamo fare la torta, e lei dice ma come la facciamo la torta, e lei dice basta anche piccola, che è un modo tenerissimo per dire sì, ma piccola sempre farina, zucchero, che ci devo mettere, e tutto quanto. E succedono, proprio come nel neorealismo, piccole tragedie quotidiane che però fanno mettere in contatto la bambina con lo squallore totale del mondo che ha intorno, e come il neorealismo riesce a raccontare uno stato attraverso una serie di archetipi molto meglio che facendo un film di denuncia politica, mostrando dei bombardamenti. Certo. Perché il modo in cui Saddam Hussein aveva ridotto l'Iraq è esattamente quel deserto morale che quella bambina si ritrova davanti. Allo stesso tempo, come il neorealismo, è anche un film pieno di speranza, perché quella bambina può essere il futuro. Poi quella bambina non saprà che quando avrà 30 anni verrà di nuovo reinvasa senza motivo, e quindi insomma in qualche modo non Pinocchio non diventerà mai un bambino. Però questo purtroppo è il mondo reale. È interessantissimo vederlo adesso perché è molto vicino a quello che sta succedendo in Iran, a una generazione che in teoria sta per essere liberata, esattamente come era successo a Saddam Hussein, che odiava Saddam Hussein ma odia allo stesso modo l'invasore. Certo. E quindi vederlo adesso è un cortocircuito che tu dici oddio, è abbastanza sconvolgente. L'ho adorato perché è quel cinema d'autore che si riappropria di un linguaggio classico e che invece di complicare semplifica fino alla fiaba, senza perdere niente del suo potere e niente della sua capacità di riprendere. Le immagini sono bellissime, il regista è bravissimo e la scrittura è, diciamo, un cubo perfetto, insomma.
Bene, la torta del presidente,
quindi si deve vedere pure questa.
Si deve vedere. E chiudiamo con Notte prima degli esami 3.0, se puoi fare un accenno a questo ennesimo capitolo.
Ma tu ti avessi preso prima... Ah, no, quello... sì. Notte prima degli esami. Volevo fare un accenno.
Ah, sì, sì.
Scaliamo. Allora, meglio di quello che a me sarei aspettato. Cioè, nel senso, è un film che... Brizzi ha avuto l'intelligenza di scrivere ma non di dirigere, perché in qualche modo era impossibile immaginare adesso la maturità per uno che credo abbia ben più di 50 anni. Se non
cioè, ha avuto l'intelligenza di scriverlo e non dirigerlo.
L'ha dato, sì.
No, esatto. Ma non ha avuto l'intelligenza di dirigerlo.
No. L'ha dato a Tommaso Renzoni, che è un esordiente non giovanissimo, perché è un 37enne che però sicuramente ha più vicinanza con
contatto,
i personaggi,
sì.
I volti sono giovani, c'è questo Tommaso Cassisi che sembra veramente un Vaporidis di adesso, le situazioni sono attuali, quindi smartphone, chat, momenti insomma che ti mettono alla prova tra il virtuale e il reale. Non so quanto la dinamica, no, da un po' ragazzi della terza C sia ancora efficace adesso, quanto faccia ridere. Io ho il sospetto che poi alla fine questo film faccia la fine di, che lo spero per lui perché andrebbe bene, faccia la fine di Ghostbusters Legacy, fatto per piacere ai giovani e che di fatto riporta tutti quanti gli amanti passati, facendoli sentire un po' più giovani.
Tipo Top Gun.
Bravissimo, Top Gun Maverick, esattamente quello. Top Gun Maverick ha chiamato all'appello tutti i nostalgici e pochissimi giovani, però è bastato perché ha fatto mezzo miliardo di dollari. E credo che un po' Notte prima degli esami farà questo, nel senso che finirà per portare me al cinema divertendomi, dicendo ok, no, vedi come fanno i ragazzi adesso, i ragazzi
con questa voce, con questa lo voce fa. Sì, lui va così al cinema,
e invece i ragazzi diranno bel tentativo ma sei comunque cringe.
Esatto.
Bene, dobbiamo
cringe.
Chiudere ragazzi, allora rifacciamo un attimo per chi si fosse messo in ascolto solo in
scusate, cringe in questo, veramente prego. È il cameo di Antonello Venditti che voglio bene, però anche basta.
Qualcuno dice una volta ascoltato Boris risparmio il biglietto del cinema,
dovreste girare in una percentuale almeno del 15% allo stesso
modo.
Ma no, Boris,
non devi risparmiarlo, cioè devi risparmiare nel caso dei film di guerra, però ma? Devi andare nei casi dei film di guerra. Attenzione,
l'ultima, chiaro, no?
Per me rimarrà un mistero quale sia il motivo. Allora, Notte prima degli esami ancora
sì.
3.0 esce alla vigilia dei 100 giorni.
Sì.
Ok, e infatti hanno fatto un po' di marketing
su 100
giorni. Ma però quello che mi chiedo, il primo Notte prima degli esami esce il 14 febbraio addirittura. Per quale motivo non esce a fine maggio? Perché nel momento in cui tu sei completamente dedito, ci sono 500.000, no, ma perché è così? Allora. Ci sono 500.000 ragazzi che devono fare la maturità e che lo andrebbero a vedere fosse solo per solidarizzare col proprio momento. Tu questa elementare scelta di marketing non la fai.
Beh,
cioè, allora, come fai un film su uno sportivo e farlo uscire
il motivo, ragazzi, ce lo svelerà un produttore lunedì mattina. Intanto, lunedì, l'ultima missione, Project
Hail Mary. Si fa uscire a maggio, no? Un film sullo sportivo.
Ma,
dopo il derby.
Allora, intorno al 18, secondo me. Sullo sportivo, i film,
bellissimi
documentari sugli sportivi. Sì. Tipo, ne faccio un nome a caso, Aldair.
Sì.
Vanno fatti a maggio.
Finiscono per Aldair.
Allora, l'ultima missione, Project Hail Mary.
Project El Mary si deve vedere.
La torta del presidente.
Si deve vedere.
Notte prima degli esami 3.0.
Si poticchia se sei sotto i 25 anni, si può se sei sopra. Forse.
Grazie Boris. Ciao. A settimana prossima.
Romanisti. Dai. Tra l'altro, dopo il 18 maggio esce un film che sarà l'unica cosa a lieto fine di questa stagione.
È vero. Guarda, sì, assolutamente sì. E attacchiamoci tutti quanti, oltre che a quello che immaginate, anche e soprattutto a una cosa bella che uscirà alla fine di questa stagione, cioè il docufilm su Aldair, prodotto da Groenlandia, con media partnership Radio Rock. Scritto soprattutto da Boris Sollazzo, che è la cosa più importante, fortemente voluto dal dottor Roberto Golle. Quindi, insomma, a questo punto,
che altro dire?
Abbiamo chiuso il cerchio. Va bene, ciao a tutti.
Pane per i vostri denti.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.